Cari ascoltatori di Radio Maria, buonasera, benvenuti a questo speciale che dedichiamo al convegno ecclesiale nazionale che la Chiesa italiana celebrerà a Firenze nel novembre del 2015, a quasi 10 anni da quello svoltosi a Verona. Il titolo del convegno sarà In Gesù Cristo il nuovo umanesimo. Il convegno, come precedenti 4 che il Concilio Vaticano II hanno riunito con cadenza decennale, i cattolici italiani, vuole essere un'occasione per ripensare il significato dell'essere cristiani in un mondo in costante cambiamento. Per usare le parole di Papa Benedetto XVI, si tratta di una nuova tappa del cammino che la Chiesa italiana ha intrapreso. Un cammino volto all'evangelizzazione, per mantenere viva e salda la fede del popolo italiano. Una tenace testimonianza, dunque, di amore per l'Italia e di sollecitudine per i suoi figli. Ne parleremo con i nostri ospiti, con la professoressa Chiara Giaccardi, docente della Cattolica di Milano e direttore editoriale del sito Firenze 2015, e membro della giunta di presidenza del comitato preparatorio. Ospiti anche Monsignor Antonio Staglianò, vescovo di Noto e delegato regionale al comitato preparatorio del convegno ecclesiale, e con Don Rosario Sultana, direttore dell'ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Noto. Partiamo proprio con Don Rosario Sultana, che ci illustrerà il convegno e di cosa si tratta.
Credo sia necessario innanzitutto salutare e ringraziare per la vostra ospitalità e credo importante ricordare i nostri radioascoltatori di Radio Maria perché siamo qui, come siamo giunti alla celebrazione del 5° convegno di Firenze della Chiesa italiana che si celebrerà, come tu hai detto, dal 9 al 13 novembre. È necessario, secondo me, un breve excursus storico. Partiamo facendo memoria del primo convegno nazionale della Chiesa italiana tenuto a Roma dal 30 ottobre al 4 novembre del 1976. Il contesto è quello del programma pastorale avviato 3 anni prima sul tema evangelizzazione e sacramenti, nell'intento, scrivevano i vescovi di allora, di imprimere una spinta vigorosa all'azione apostolica e missionaria della Chiesa in Italia. Sono passati solo 10 anni dalla conclusione del Concilio e dalla sua assimilazione e proprio l'assimilazione del Concilio sta in cima all'agenda. A motivare l'assemblea è anche il bisogno di rinnovamento della vita di ogni comunità cristiana. Sono passati poco meno di 9 anni dal Convegno di Roma e 4 dalla pubblicazione del piano pastorale decennale Comunione e Comunità, quando si apre a Loreto il 2° incontro nazionale della Chiesa italiana. È il 9 aprile del 1985. Si lavora fino al 13, riflettendo sul tema del convegno che porta il titolo Riconciliazione cristiana e comunità degli uomini. Alcuni dati per capire l'importanza di quel convegno. 2300 delegati, 400 volontari coinvolti nell'organizzazione, tanti quanto erano i giornalisti accreditati. Il terzo convegno, invece, della Chiesa italiana si tiene a Palermo, nella nostra cara e amata Sicilia, dal 20 al 24 novembre del 1995. Una scelta, quella del capoluogo siciliano, doppiamente motivata, afferma la traccia preparatoria del tempo e dice così: sono accaduti alcuni degli avvenimenti più drammatici ed inquietanti del nostro recente passato. Da questa città sono anche partiti segni di speranza, di risveglio spirituale e civile. Il tema è disegnato sugli orientamenti pastorali degli anni 90, il Vangelo della carità per una nuova società in Italia. Il quarto convegno, e siamo quasi giunti a quello che poi ci interessa, il quarto convegno ecclesiale nazionale si è svolto invece a Verona del 16 al 20 ottobre del 2006. Il tema è stato Testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo. Eccoci arrivati dunque al 5° convegno ecclesiale di Firenze, che si svolgerà quest'anno dal 9 al 13 novembre. I vescovi italiani hanno voluto che questo prossimo convegno si concentrasse sul nuovo umanesimo. Infatti il tema di quest'anno porta questo titolo così bello e significativo, In Gesù Cristo il nuovo umanesimo. Con questo breve excursus storico fin qui fatto, possiamo affermare come nel nostro paese i 50 anni dal Concilio Vaticano II sono stati cadenzati da questi eventi ecclesiali, quasi a rimarcare con anniversari decennali l'eredità conciliare. Il quinto convegno, del quale stasera parleremo insieme a Monsignor Staglianò, vescovo di Noto, delegato regionale al comitato preparatorio del convegno, e la professoressa Chiara Giaccardi, nella qualità di membro della giunta di presidenza del comitato preparatorio, affronterà, il quinto convegno, il trapasso culturale e sociale che caratterizza il nostro tempo e che incide sempre più nella mentalità e nel costume delle persone. L'atteggiamento che dovrà ispirare la nostra riflessione anche in questa trasmissione è quello alla quale ci richiama quotidianamente Papa Francesco: leggere i segni dei tempi e parlare il linguaggio dell'amore che Gesù ci ha insegnato. La stagione dei convegni nazionali esprime tutto ciò in un rinnovato stile ecclesiale che porta appunto a convenire, traduzione permanente del paradigma sinodale che ha rappresentato per noi il Concilio Vaticano II. Per questo, ancora una volta, a quasi 10 anni dal convegno di Verona, come scrive nell'invito Monsignor Cesare Nosiglia, presidente del comitato preparatorio del convegno, torniamo a sentire il bisogno di convenire, di rimetterci cioè in cammino per incontrarci in un luogo in cui esprimere sinfonicamente la comune e insieme sempre peculiare esperienza credente di ogni diocesi, per verificare la strada percorsa. Questo invito, che ci è stato dato proprio all'inizio e con la quale possiamo dire è iniziata la celebrazione vera e propria del convegno di Firenze, è stato inviato diversi mesi or sono, prima ancora che uno strumento di lavoro finalizzato a organizzare la preparazione. Questo invito è un appello alla relazione e all'interazione ecclesiale in vista della celebrazione del convegno, appunto, che si svolgerà nel mese di novembre. Per ultima ci è stata data la traccia con la quale stiamo attualmente lavorando. Anche questo non è un documento, non è una lettera pastorale consegnata a sacerdoti, diaconi consacrati o operatori pastorali in genere, consigli pastorali e quant'altro, ma piuttosto si tratta di un testo aperto che vuole stimolare un coinvolgimento diffuso verso il convegno, arrivando per quanto possibile a tutte le realtà delle nostre chiese locali. Io con questa presentazione così generale ho concluso, adesso credo Massimiliano possiamo già dare la parola al nostro vescovo qui in studio con noi.
Grazie Don Rosario Sultana. Adesso, prima di Monsignor Staglianò, volevo dare la parola alla professoressa Giaccardi, che è in collegamento telefonico. Professoressa?
Sì, buonasera a tutti, buonasera a Don Rosario e buonasera ad Antonino. Lo chiamo così perché ci conosciamo, lavoriamo insieme per il Comitato di Firenze e ci scambiamo tanti pensieri, riflessioni, anche sul tema dell'umano. Quindi buonasera.
Ciao Chiara, ciao Chiara.
Ciao.
Buonasera.
Buonasera.
Bene, professoressa, volevo chiederle, per la 48esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali, Papa Francesco ha scritto che i media possono farci sentire più prossimi gli uni agli altri, facendoci percepire un rinnovato senso di unità della famiglia umana. Ma considerando che la velocità dell'informazione supera ormai la nostra capacità di riflessione e di giudizio, ci chiediamo come la comunicazione può rimanere una conquista più umana che tecnologica.
Ma intanto credo che vada detto, proprio per amore di verità, che la Chiesa è uno dei pochi soggetti che insistono molto sullo spostamento del baricentro, della riflessione sui media, sulle nuove tecnologie, dal tecnologico a quello antropologico. E questo spostamento è fondamentale. E negli ultimi messaggi per le giornate mondiali delle comunicazioni, già da quelli di Benedetto XVI, in particolare il 47esimo, e questi di Papa Francesco, questo spostamento di attenzione è evidente ed è fondamentale, perché spostando l'attenzione sull'umano si evita di rimanere risucchiati dalle logiche dell'ambiente digitale e si esercita invece il senso di responsabilità cercando di rendere questo ambiente, perché tale è il web e l'ambiente digitale, più abitabile e più anche favorevole appunto all'incontro. Papa Benedetto aveva scritto che nel 47° messaggio che l'ambiente digitale non è un mondo parallelo puramente virtuale, ma è parte della vita quotidiana di molte persone, soprattutto i più giovani. E Papa Francesco dice non basta passare lungo le strade digitali, cioè semplicemente essere connessi, e questo è il piano tecnologico, occorre che la connessione sia accompagnata dall'incontro vero. La rete digitale può essere un luogo ricco di umanità, non una rete di fili, ma di persone umane. Ecco, questo spostamento dal tecnologico all'antropologico è fondamentale e svolge un ruolo importantissimo anche per i giovani, perché è veramente un educarli a stare su questo ambiente non secondo le sue logiche, che sono comunque logiche di intrattenimento, logiche prevalentemente ludiche, ma secondo invece una logica attenta all'umano. E penso che quello di Firenze sia un'occasione, il sito che invito tutti a visitare all'indirizzo www.firenze2015.it è proprio un luogo, è veramente una grande piazza in cui incontrarci, in cui prepararci insieme e camminare insieme verso il convegno di Firenze, e credo che sia anche, oltre a un luogo di scambio, perché veramente l'invito è stato diciamo una proposta comunicativa a cui le diocesi hanno risposto, e con le risposte delle diocesi si è costruita la traccia, in una sorta di dialogo veramente tra il comitato preparatorio e la chiesa di base, la chiesa locale, la chiesa delle diocesi. E questo scambio continua, anche il logo è stato scelto con un invito a partecipare a cui hanno risposto tantissimi giovani e con l'invito a votare tra quelli che la giunta ha scelto come più pertinenti, insomma, rispetto al tema del convegno. E quindi veramente grazie al web, che rispetto ai convegni precedenti di cui abbiamo sentito la storia non c'era o non era così social come oggi, ecco, il modo di abitare il web in vista della preparazione del convegno mi sembra un segno molto bello di come sia possibile umanizzare un ambiente prevalentemente tecnologico.
Bene, professoressa, proprio sui giovani volevo chiederli, oggi l'80% delle persone tra gli 11 e i 54 anni ha accesso al web. Questo significa che anche in Italia viviamo in un ambiente ipermediale, dove i media non sono più strumenti da usare quando servono, ma costituiscono un sistema integrato, sempre attivo, nel quale siamo immersi quasi costantemente. Quali rischi e opportunità per la Chiesa di oggi, per quello che ormai si può definire un nuovo contesto esistenziale?
Ma io credo che la Chiesa abbia un punto di osservazione dove ciò che sta al centro, ciò che sta a cuore è l'umano, che consente un atteggiamento insieme critico e costruttivo, perché i rischi ci sono evidentemente, come ci sono in ogni tipo di ambiente, perché ogni ambiente ha le sue insidie, le sue rischi, compreso l'ambiente naturale. Però è tanto più facile lasciarsi sedurre dai rischi dell'ambiente, quantomeno si hanno a disposizione degli strumenti appunto di attenzione antropologica, di attenzione all'umano. E io credo che anche gli adulti siano molto soggetti a venire sedotti dalle logiche dell'ambiente, e spesso sono proprio gli adulti che usano questi territori nella maniera meno appropriata, un po' scimmiottando i giovani e un po' appunto approfittando in maniera così un po' entusiastica di qualcosa che magari quando loro erano giovani non c'era. Quindi credo che sia veramente opportuno prendere sul serio la rilevanza che questo territorio ha nella vita delle persone, soprattutto i più giovani, ma non solo, e a partire da questo dato ascoltare le voci di chi questi territori li frequenta e cercare un po' di sintonizzarsi sul loro linguaggio, non per appiattirsi su questo linguaggio, ma per partire da ciò che le persone sono in grado di capire e accompagnarle. Faccio un esempio, abbiamo visto, aprendo appunto i social network sul convegno di Firenze, che tante persone si avvicinano senza sapere per esempio che cosa sia un convegno ecclesiale. incuriosite dal tema, il tema dell'umano, ma senza sapere, appunto, con una sorta di analfabetismo religioso che tutti sappiamo essere molto diffuso e quasi inversamente proporzionale all'alfabetizzazione tecnologica, e dicono: ma che cos'è un convegno ecclesiale? Allora abbiamo preparato delle risposte, appunto queste che si chiamano FAQ, Frequently Asked Questions, cioè delle risposte alle domande più frequenti, che sono una specie di soglia accogliente per aiutare le persone che magari appunto masticano poco il linguaggio ecclesiastico ad avvicinarsi al tema, senza vergognarsi appunto di non sapere che cos'è un convegno ecclesiastico. Alcuni domandano: ma cosa c'entra Gesù Cristo con l'umanesimo? E queste risposte sono molto semplici, molto chiare, partono dal presupposto che la competenza religiosa è molto bassa e servono appunto per accogliere, come su una soglia appunto, le persone magari di passaggio, che però sentendosi accolte si possono fermare, entrare nel sito ed esplorarne i contenuti e magari dialogare, sentirsi più vicini. E poi questo sito, questo ambiente svolge un ruolo a mio avviso fondamentale, cioè quello di allargare la partecipazione del convegno realmente oltre il numero dei delegati che saranno fisicamente presenti a Firenze, perché tantissime persone stanno già collaborando alla costruzione di contenuti. La maggior parte dei contenuti del sito vengono proprio dal basso, dalle diocesi, dalle parrocchie, dai movimenti, dalle associazioni, ma anche da singoli fedeli. E questo è un segno molto bello di un interesse, ma di un desiderio di far parte di questa carovana solidale, se vogliamo usare un'espressione di Papa Francesco, che si sta muovendo verso Firenze. Quindi tutto questo ci dice che l'essere iperconnessi nel mondo ipermediale è una risorsa di partecipazione, una risorsa di condivisione e una risorsa di assunzione di responsabilità.
Ecco, lei faceva riferimento al sito e le volevo chiedere: il Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze spinge a interrogarsi su come riumanizzare la società odierna, ritornando alla fonte che è Gesù Cristo. Questo invito riguarda inevitabilmente anche il mondo della comunicazione e dell'informazione, e con esso l'utilizzo di tutti i mezzi e gli strumenti moderni. Su questa linea si colloca la rubrica Umanesimo Digitale, che è nel sito www.firenze2015.it, che ospita contributi sul rapporto tra fede, umanesimo e web. Qual è l'obiettivo di questa rubrica?
Ma l'obiettivo di questa rubrica è fondamentalmente quello di rompere un po' un pregiudizio, cioè il pregiudizio che la tecnologia sia per forza disumanizzante. Il rischio c'è naturalmente, soprattutto se si lascia che la tecnologia proceda secondo la propria logica interna, però non è un destino, e questa rubrica vuole proprio mettere a tema il fatto che tra tecnologia e umanesimo c'è un dialogo possibile, se appunto il baricentro della riflessione si sposta sull'umano e non sul tecnologico, perché in fondo la tecnologia è un segno del fatto che noi siamo fatti a immagine del creatore, e queste meravigliose innovazioni della tecnica sono appunto un segno di una grandezza che è il riflesso di quella che ci ha creato. Quindi non c'è una incompatibilità se si cerca appunto di non dimenticare la nostra origine creaturale. Se naturalmente invece pensiamo di essere onnipotenti e creatori assoluti della realtà, diciamo che i piani si spostano e il discorso diventa veramente incompatibile. Però questa rubrica appunto ha lo scopo di ragionare su una serie di questioni molto attuali, tutto il tema del postumano, appunto del confine sempre più labile tra natura e tecnologia, e come i credenti si possono porre di fronte a tutto questo, senza timore di confrontarsi con quello che sta accadendo. Ma poi la rubrica Umanesimo Digitale ha anche uno scopo più largo, che è quello appunto di far vedere che la Chiesa non ha paura di uscire anche in queste periferie tecnologiche, possiamo chiamarle così, e appunto di confrontarsi con dei temi anche molto, molto scomodi, molto, molto caldi e molto ideologizzati nell'ambiente circostante. E questo è un modo appunto di uscire su territori che non le sono magari così familiari, ma su cui si deve cimentare. E credo che in questo senso anche tutto il rilancio che viene fatto dei temi del sito attraverso i social sia molto prezioso, perché magari qualcuno non ci pensa nemmeno a entrare in un sito di un convegno ecclesiale, però può intercettare, non so, un tweet o un like di Facebook e allora essere incuriosito dal tema, e questa cosa è già successa, e quindi accostarsi e fare delle domande, chiedere e capire che forse c'è qualche cosa su cui riflettere, su cui confrontarsi, anche se la si pensa diversamente. Ecco, questo è lo scopo di un uscire che vuole dialogare con il mondo e dove il web diventa proprio un territorio di incontro, un portico digitale in cui incontrare non soltanto chi la pensa come noi, ma anche chi magari ha bisogno di sentire una parola diversa da quelle che risuonano in tutti gli ambienti circostanti.
Bene, professoressa, non la tratteniamo ancora, sappiamo che è molto impegnata, ma ha voluto offrirci il suo autorevole contributo. Noi la ringraziamo, la salutiamo e le auguriamo un buon lavoro e buona Pasqua.
Grazie. Ringrazio voi, vi ascolto ancora 5 minuti, poi ho le prove dei canti di mio figlio che si sposa, quindi ho una ragione molto nobile per assentarmi. Però volevo ascoltare qualche minuto del vescovo.
D'accordo, auguri ancora.
Grazie, buona serata a tutti.
Grazie, arrivederci professoressa. Adesso passiamo la parola al vescovo di Noto, Monsignor Antonio Staglianò. Buonasera eccellenza.
Sì, già ringrazio la professoressa Chiara Giaccardi per le cose interessantissime dette con tanta semplicità e profondità.
Ecco eccellenza, iniziamo. A settembre ci sarà il sinodo, a novembre il convegno ecclesiale, a dicembre si vedrà il giubileo straordinario della misericordia voluta da Papa Francesco. Come lega questi tre eventi, questi tre momenti così importanti?
Comincerei a legarli proprio sul tema che è del convegno di Firenze, in Cristo il nuovo umanesimo. Per dire che attraverso questi convegni e queste iniziative per tutta la Chiesa Cattolica già si manifesta un tratto singolare e bello dell'umanità nuova che in Cristo si è originata sulla terra e che la Chiesa Cattolica comunica e sviluppa nel tempo. Questo tratto bello è quello del discernimento, di una riflessione che non è soltanto una riflessione di testa, ma è una riflessione anche di sentimento, di volontà, di speranza, di orientamento della vita, un discernimento che non può fare a meno di confrontarsi con quello che dentro la storia, dentro i fatti della vita, dentro le vicende quotidiane degli uomini accade e capita. Se il sinodo straordinario dei vescovi viene dedicato alla famiglia, come già il sinodo straordinario che abbiamo vissuto in quest'anno, che cosa potrà accadere lì in quel sinodo? Se non un'attenzione della Chiesa e quindi di noi cristiani su come vogliamo umanamente vivere nel futuro e quale tipo di umanità testimoniare all'interno dei drammi che si consumano nella vita familiare oggi. Noi sappiamo quanto la famiglia è così infranta, distrutta, sfilacciata, si creano anche nuove configurazioni del familiare. La rivelazione di Dio in Cristo, il Vangelo di Gesù, la persona stessa di Gesù, che ha già detto tanto su questo, ha da dire oggi qualche cosa su come noi vogliamo umanamente vivere nel futuro come famiglia. Questo tema, per esempio, si può sicuramente legare al tema del grande giubileo che è sulla misericordia, perché nessuna umanità bella e buona può essere vissuta e testimoniata se non attraverso un processo di conversione. Il processo di conversione non può accadere se non perché noi ci apriamo alla misericordia di Dio che lava, diciamo, le nostre rotture, le nostre afflizioni, le nostre disperazioni, il nostro peccato, e ci rimette sempre in cammino per recuperare gli aspetti più belli dell'umanità che Gesù Cristo stesso ha mostrato nella sua vita. Quindi tutte queste iniziative sono iniziative di Chiesa, ma sono collegate da un unico fatto, e che dobbiamo dobbiamo nel tempo presente e nel tempo che viene annunciare Gesù Cristo, e dobbiamo mostrare che l'annuncio di Gesù Cristo non è semplicemente la comunicazione di un insegnamento e di una dottrina, ma è la proposta testimoniata di qualche cosa che risorge, no, nella nostra carne, dalla nostra carne, e che ha a che fare con la gioia, la felicità promessa da Dio in Gesù, che se percorriamo questa via, la bellezza, la grandezza, l'incommensurabilità, l'infinità della nostra umanità si manifesterà, e questo a salvezza nostra e anche a salvezza di tutti gli altri.
Certo. Eccellenza, cosa si devono aspettare i cattolici dal convegno ecclesiale?
Ma i cattolici dal convegno ecclesiale si devono aspettare quello che nel frattempo, mentre il convegno si costruisce, dovrebbero anche produrre. Perché il convegno, come è stato ben messo in evidenza anche dalla professoressa Chiara Giaccardi, è già in atto, soprattutto nelle realtà di base, chiamiamole così, che sono le chiese locali, che sono le parrocchie all'interno delle chiese locali, che sono anche i gruppi e i movimenti, che già sul tema del convegno, aiutati anche dal sito stesso, ma anche da altre iniziative che si realizzano nel territorio italiano, il convegno stesso si sta maturando, si sta producendo. E allora nel convegno a Firenze non c'è la panacea, non credo che si potranno lì trovare delle risposte chiare e distinte a dei problemi e a delle domande teoriche. No, per come ho visto che è stato giustamente organizzato questo convegno, questo convegno di Firenze ha in questo un tratto anche di singolarità e di specificità, di propria rispetto agli altri convegni. Al convegno di Firenze noi dovremmo, attraverso il registro del racconto e della testimonianza, renderci sempre più consapevoli che la bellezza dell'umano che Gesù ha originato in questa storia è possibile. Perché talvolta noi possiamo ragionare sulla bellezza dell'umano in Gesù e queste restano, come si dice, belle parole, idealità che si presentano davanti a noi come una cosa interessante, però non riusciamo eventualmente a raccontare storie in cui questo umanesimo nuovo è incarnato. Ora, l'evento che fonda il cristianesimo e quindi fonda l'umanità cristiana è un evento che parla il linguaggio della carne, non il linguaggio semplicemente delle idee o dei sentimenti, delle emozioni. No, in questa carne, in questo corpo, noi vediamo che il verbo Dio, la sua promessa, la sua parola funziona, agisce, opera. E dove lo possiamo constatare questo? Ecco, dentro racconti, quindi testimonianze di forme di vivere umane che accadono, che sono accadute, accadono e che accadranno, immaginando che nuove forme di vita umana cristiana accadranno sempre di più. Allora quando io posso constatare nello sfacelo che c'è all'interno delle famiglie, in una società dell'ipermercato che tende a scomporre il nucleo familiare, perché così più il nucleo familiare si scompone, più la gente spende, più l'ipermercato incassa denaro, se noi possiamo constatare, per esempio, raccontando come famiglie cristiane, no? Hanno voluto, saputo e vogliono continuare a stare insieme, vivere non semplicemente insieme sotto lo stesso tetto, ma vivere una comunione che è generativa, aperta alla vita, che è feconda ed è generativa anche attraverso l'educazione, perché riesce a introdurre i propri figli nel processo di umanizzazione attraverso l'amore, l'affetto e così via dicendo. E se questi nuclei familiari così costituiti si allargano, no, a raggi sempre più vasti, coinvolgendo nella stessa solidarietà, nello stesso amore, anche altre famiglie, e questo movimento si espande ed effettivamente si crea una comunione tra le famiglie che diventa l'ambiente in cui le sofferenze, le afflizioni, le difficoltà, anche le miserie umane del tipo non ho da mangiare, da bere, da vestire, per tipo mi sento troppo solo, sono inquieto, del tipo sono ho una malattia psichica, ho una malattia terminale, tutti questi che sono i problemi che come cancrena costituiscono la sofferenza umana, in questo ambiente di vera comunione trovano la risposta non tanto scientifica, e medica, che chi è malato risolve il problema, magari se lo può, no? Non tanto una risposta miracolistica per cui io ti tocco e tu risorgi dalla tua malattia, ma trovano la risposta della comunione, che è la risposta dell'amore, della vicinanza, della solidarietà, della prossimità. E dico, una roba del genere è un miracolo di umanità. Vorrei, perché ogni tanto lo faccio con i giovani, citare per esempio questa canzone di Marco Mengoni, no? Mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te, che da sempre sei per me l'essenziale. Mentre il mondo cade a pezzi, l'essenziale, cos'è l'essenziale? L'essenziale si dice, e tutti lo dicono, e tutti noi lo diciamo, è l'amore. Però l'amore non è una parola. L'amore a macelarsi dietro parole che poi risultano vuote e stupide, dice sempre la canzonetta. Amore nell'umanesimo nuovo in Gesù è un corpo, cioè una comunione, una nuova fraternità nella quale tu entri e respiri, nella quale tu entri e ti riscaldi. Pensi un po' alla freddezza glaciale delle solitudini di questa terra isolata, direbbe un grande maestro di pensiero, nella quale noi consumiamo veramente la più grande sofferenza, perché la vera sofferenza non viene dal dolore delle nostre malattie. A condizione di nessuna malattia, noi soffriremmo comunque, perché il grembo sorgivo della nostra sofferenza è nella solitudine. Noi non siamo fatti per stare soli, come dice il Creatore, no? Creò l'uomo a sua immagine e somiglianza, e già questo è un tratto fondamentale dell'umanesimo nuovo, cioè la consapevolezza e la coscienza che siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, e quindi noi non siamo fatti per stare soli, noi non siamo individui, no? Noi siamo persone. Persone vuol dire già che realtà individue, la cui essenza è personale, vuol dire che io sono una relazione all'altro. Un individuo è un soggetto autocentrato, no? Quasi senza porte e senza finestre, che poi si sforza e si impegna di entrare in contatto con tanti altri. Ma no, la persona è già apertura, relazione, amore, comunione, perché noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. E allora l'amore ha a che fare con la natura profonda dell'uomo, ma potrebbe essere misconosciuto, contraddetto, calpestato, mistificato. Allora abbiamo bisogno di una parola, e questa è la parola di Gesù che ci viene incontro e ci svela l'essenza vera dell'amore, se si vuole la verità dell'amore. Perché se l'amore può essere detto, comunicato e pronunciato con parole vuote e stupide, Gesù viene e ti dice la parola dell'amore è questo. Non lo vedi come un insegnamento, non lo vedi come una dottrina, lo vedi come una testimonianza di vita. Io sto sulla croce, spingo il dono della mia vita fino a morire per te, e in questo sta l'amore. Da adesso in poi, chiunque parla d'amore, chiunque pretende di amare, deve mostrare i segni del crocifisso, perlomeno nella propria disponibilità nell'amore, di donare la vita per l'altro, perché fuori da questa disponibilità l'amore è una chiacchiera, è una parola vuota. Ecco, l'umanesimo nuovo in Cristo ha a che fare con una bonifica anche del linguaggio, con una ricerca di dare il vero significato alle parole che sono così importanti e fondamentali nella nostra vita. Questa la più di tutti, che è la parola amore, che ha a che fare con Dio, perché Dio è amore, ha a che fare con noi, perché noi siamo semiglianti di Dio che è amore, ha a che fare con la vicenda umana, perché senza amore gli uomini non vivranno, potranno mangiare, bere, vestire, godere, saziarsi, quante cose potranno fare, potranno andare sulla luna, potranno inventare tutta la tecnologia di questo mondo, ma solo la parola amore, per rapportarmi alle cose belle dette dalla professoressa Giaccardi, solo la parola amore fa sì che il soggetto umano, la persona umana, controlli, no? E domini, no? La tecnica, la tecnologia, lo strumento, il dispositivo. Diversamente, lo strumento, il dispositivo diventa soggetto. Nelle forme del disamore, tutti siamo connessi. Tutti abbiamo migliaia di amici su Facebook. Dice, quante? Io ho 1000 amici su Facebook. È una stupidaggine. Se ne hai 1000 vuol dire che non hai nemmeno uno. Perché l'amicizia ha a che fare con una relazione, un rapporto così caldo, no? Face to face anche, no? Oppure, come direbbe un grande teologo, vescovo e cardinale, cor ad cor loquitur, no? Ha a che fare con un contatto corpo a corpo, no? Che non può essere che hai su Facebook. Ma quando uno dice ho 1000 amici su Facebook e quindi attraverso questi strumenti, questi social network interessantissimi, perché mettono evidentemente in connessione, il problema è se aprono alla comunione, ma quando tu dici ho tanti amici su Facebook vuol dire che forse lo strumento ha creato in te un'illusione di un ambiente che obiettivamente non esiste, e tu non sei più il signore del tuo strumento, del tuo dispositivo, ma sei diventato servo, eventualmente sei diventato una marionetta, no? Che può essere trasportata di qua e di là attraverso questi fili che il grande burattinaio, che ormai l'apparato tecnocratico sviluppa. Mi faccio un po' di domande, perché sennò poi succede che uno parla troppo e dice, ma quanto parla questo, è vero?
No, eccellenza, è sempre un piacere ascoltarla. Volevo chiedere proprio a proposito sempre del convegno di Firenze, il tema può dare un impulso all'attività pastorale delle parrocchie?
Ma come? Il tema, sì, la ringrazio per questa domanda, perché il grande equivoco, perché poi alla fine dentro questo nostro discernimento comunitario grandi equivoci si possono creare, no? Il grande equivoco che il convenire, il convegno, specialmente quanto è più alto, un convegno ecclesiale nazionale, con questo tema così culturalmente rilevante, il nuovo umanesimo in Cristo, può sembrare che il convenire sia una sorta di convenire tra accademici, no? Tra intellettuali, no? Che si mettono come in un salotto a chiacchierare, a discutere, no? A citare la letteratura, eventualmente anche Dante, visto che ci troveremo a Firenze. Non è così, non è così. L'umanesimo nuovo di cui si parlerà a Firenze e di cui, ribadisco, già si sta parlando nel seno delle comunità cristiane, perché come vescovi siamo stati tutti attraverso il comitato preparatorio richiesti di strutturare, no? Dei percorsi verso Firenze, cercando di intercettare possibilmente tutti. Ecco, il tema, il nuovo umanesimo, è quella cosa che normalmente viene praticata e deve essere praticata dentro le parrocchie. E allora qui il tema del nuovo umanesimo in Cristo, spero che ci sarà una domanda per entrare nei contenuti di questo tema, questo tema diventa un'istanza profondamente critica rispetto alle parrocchie, a quello che si fa nelle parrocchie. Perché se nelle parrocchie si fanno tante iniziative e in queste iniziative non accade nulla della bella e buona umanità di cui stiamo parlando, umanesimo nuovo in Cristo, vuol dire che le parrocchie non raggiungono lo scopo per cui ci sono. Perché una parrocchia che cos'è? Non è semplicemente un'organizzazione territoriale, diciamo distribuita in una diocesi, no? Una parrocchia è, mi permetto di usarla anch'io questa parola, visto che la Giaccardi l'ha usato, è un evento antropologico, è uno stare insieme dentro una fraternità che testimonia relazioni calde, belle, buone, aperte al perdono, alla misericordia, aperte alla vicinanza, alla prossimità, aperte anche alla giustizia. E la parrocchia è questo, la parrocchia è un fenomeno umano, prima di essere un'organizzazione sociale, istituzionale, no? Perché che cosa accade in una parrocchia? Si celebra. In una parrocchia, nella celebrazione dell'Eucaristia domenicale, si celebra nel rito e quindi attraverso il sacramento si mostra al vivo concretamente l'umanesimo nuovo, perché l'umanesimo nuovo è in Cristo perché semplicemente l'umanità di Cristo è l'umanesimo nuovo. Allora dici, che cosa sarà questo umanesimo nuovo? Guarda l'umanità di Cristo. Ma come posso attingerla l'umanità di Cristo oggi? Vedi, nel sacramento della Chiesa Cattolica l'umanità di Cristo tu la attingi nel senso che tu ti immergi dentro. L'Eucaristia domenicale per una comunità non è che è altra rispetto all'umanità nuova che poi la comunità deve testimoniare dentro la propria vita e deve vivere. Attenzione, allora nel sacramento, che è il sacramento del dono di Gesù che spinge il dono della vita fino a morire per l'altro, in questo sacramento si rivela, si manifesta, si mostra a tal punto che tu la tocchi questa cosa qui, non te la sogni, non te la stai inventando e non te la stai inventando tu, si mostra l'umanità di Gesù che diventa per te, fate questo in memoria di me, no? La via attraverso la quale tu risorgi dai tuoi sepolcri, dalla tua tomba, perché uno che va in chiesa per celebrare l'Eucaristia dovrebbe andarci per incontrare Gesù e farsi sanare da Lui. Io la immaginerei un po' così. Un cristiano sa della propria debolezza, e la propria debolezza non è la teoria come sono debole e peccatore, no, la propria debolezza e fragilità è che tu, che so, fai soffrire gli altri, che sia tuo marito, tua moglie, che tu soffri te stesso e ti fai soffrire perché non vorresti non soffrire, ma compi gesti e azioni, no? Che ti fanno soffrire. Chi è causa del suo mal pianga se stesso. Cioè, quando noi diciamo io come sono fragile, come sono peccatore, noi diciamo qualcosa di molto corposo e concreto, e cioè in me non c'è quella rettitudine necessaria per cui io posso essere contento e felice e rendere contenti e felici gli altri. In me accadono delle storture, no? In me accadono delle spinte, no? Per cui diceva San Paolo, chi mi libererà da questo corpo di morte? Perché, come diceva anche un saggio antico, vedo il bene, lo voglio e faccio il male. Questa è la condizione dell'umana fragilità. E questa condizione dell'umana fragilità riguarda assolutamente tutti. E allora io vado in chiesa per celebrare l'Eucaristia, incontrare l'umanità di Gesù che mi incontra, e avviene l'incontro. E quando avviene l'incontro, e nel sacramento può avvenire l'incontro, se tu sei disponibile a riceverlo nella tua vita, e nell'incontro che cosa avviene? Avviene inevitabilmente una purificazione, avviene inevitabilmente una rovina in me di tutto ciò che in me è brutto, è tenebra, è disastro, è egoismo, è narcisismo, è presunzione, è orgoglio, no? Di tutte quelle, starei per chiamarle qualità, ma bisognerebbe chiamarle squalità, mi si perdona il neologismo, perché non sono qualità, uno che è orgoglioso, uno dice, la sua caratteristica, no, che sono squalità, cioè lì io divento un barbaro, Lì io non splendo come uomo, io ho bisogno di incontrare l'umanità di Gesù e permettere all'umanità di Gesù di incontrarmi, perché così tutto ciò che è barbarie in me viene dissolta, viene rovinata. È un po' come l'incontro con gli indemoniati, no? Quando Gesù incontrò quell'uomo che era indemoniato da legione, e a un certo punto, mentre Gesù si avvicina, i demoni dicono: che cosa abbiamo a che fare noi con te, Gesù di Nazareth, sei venuto a rovinarci? E beh, dico sì. Allora, io umilmente vado in chiesa perché Gesù rovini in me tutto ciò che in me non è me. Perché tutto ciò che in me è di Gesù. Rovini in me tutto ciò che in me non è me, le mie brutture. Mi lavi, mi purifica, mi rilanci in un cammino bello, nuovo di santità ed esalti in me tutto ciò che in me è me e che appartiene a Lui. Le cose belle che sono: apertura, disponibilità, perdono, amicizia, fraternità. Allora dico, che c'entrano le parrocchie? Una parrocchia che decide di interpretarsi allo specchio del nuovo umanesimo in Cristo, per esempio, comincia a risolvere il grande dramma del cattolicesimo odierno, che è quello di una sorta di schizofrenia religiosa che tiene tutti quanti dentro le chiese, anche a vivere i riti sacri. Immaginiamo per esempio la stessa celebrazione dell'Eucaristia, oppure pensiamo all'adorazione eucaristica, tutti li ha intubati dentro le chiese e poi dopo senza nessun dinamismo fuori. Ma è una schizofrenia religiosa questa, perché dentro le chiese che cosa accade? Accade, tanto per usare un'immagine, che si incendia il mio cuore, no? Io mi cibo di Gesù e Eucaristia e il mio cuore si incendia di calore, d'amore, il caldo dell'amore, dell'amore suo, non tanto dell'amore mio, ma dell'amore suo che io ho mangiato, come un roveto ardente, no? C'è un incendio, e a un certo punto, che so, ci riscaldiamo, oh com'è bello stare qui, facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè, una per Elia, e stiamo qui. E non funziona questa cosa, questa è schizofrenia religiosa, perché se questo roveto ardente che brucia in me arde e non si consuma, io non lo porto fuori, non lo travaso fuori, allora che cosa accade? Accade quello che dice Papa Francesco, perché Papa Francesco nelle sue omelie di Santa Marta, ma anche nei suoi discorsi pubblici, ci abbraccia, ci vuole bene, ci dice tante belle cose, però poi le cose che ci deve dire giustamente ce le dice. Per esempio l'altra volta io ho ascoltato che diceva: voi avete creato un microclima ecclesiale, io ho parlato di schizofrenia religiosa, lui giustamente, meglio di me, dice un microclima ecclesiale che vi permette di stare con Gesù, l'Eucaristia, magari adorarlo, e non stare con i poveri, e non stare con gli afflitti della terra, e vivere cioè una vita sostanzialmente imborghesita dentro l'ipermercato di questo mondo secolarizzato, e come sia compatibile stare nell'ipermercato con la gaiezza e le godurie che l'ipermercato presenta e stare con Gesù, questa noi non ce lo poniamo, è assolutamente assurdo. No? Tanto per dire, è come uno che va in chiesa, si ciba dell'Eucaristia, magari anche un religioso praticante, per cui appartiene anche a gruppi ecclesiali, e poi dopo, fatto questo, fuori dalla chiesa, è uno come gli altri, che si lascia affascinare dai demoni, no? Di questa società dell'ipermercato, per cui, che so, tradisci la moglie, tradisci il marito, fai lo scambio di coppie, per te non è un problema sfruttare l'altro, per parlare di tutti i valori cosiddetti non negoziabili, non soltanto di quelli legati alla sessualità, alla generazione della vita, ma anche al sociale, per esempio sfratti le persone, no? In questo tempo di crisi, pensi quante esperienze di persone religiosissime che dalla mattina alla sera stanno nelle chiese per ore intere, che sgranano tanti rosari, che si fanno tutte le adorazioni eucaristiche, le 40 ore e così via dicendo, gente che sostanzialmente sta bene a causa di questa crisi, le famiglie che non ce la fanno a pagare il fitto, questa li sfratta. E come? Come si fa ad andare a messa la domenica, cibarsi delle eucaristie, sfrattare delle persone e piazzarle dentro una macchina con quattro figli a dormire la notte in una macchina vecchia? Eppure queste cose capitano. E mica capitano in quelli che non sono religiosi. Anzi, molto spesso dobbiamo assistere che in quelli che non sono religiosi magari capitano gesti di solidarietà molto più importanti che ci attendiamo nelle chiese. Allora, mi pare di aver risposto con concretezza. Allo specchio del nuovo umanesimo, le parrocchie non si possono organizzare nel recinto. Le parrocchie devono uscire dal recinto e sviluppare spinte di missionarietà. Papa Francesco dice: andate nelle periferie esistenziali e lì il Cristo lo porterete e farete l'esperienza più bella, perché lo troverete, perché nell'ammalato che soffre c'è un sacramentum di Cristo, come nell'Eucaristia. Nell'Eucaristia c'è il suo sacramentum, vero corpo, ma l'ammalato che soffre, specialmente chi soffre da innocente, è un sacramentum, pentendo il sacramentum, un segno efficace che mi comunica e mi presenta Cristo al vivo, no? Allora noi siamo chiamati ad andare verso le periferie non soltanto per portare Gesù Cristo, ma soprattutto per incontrarlo. E allora ecco le parrocchie, sistole e diastole, no? Stai nel recinto per quel tanto che ti basta per rinfucillarci, per riacquistare forze, energie, per mangiare l'Eucaristia, e poi vai subito fuori dal recinto, no? A celebrare l'Eucaristia dentro la vita degli uomini, dentro questa umanità che ha bisogno di te, della tua vicinanza. Attenzione, propriamente l'umanità non ha bisogno di te e della tua vicinanza. No, l'umanità, quindi tutti noi, abbiamo bisogno di Dio e della sua vicinanza. Solo che in Gesù Dio ha stabilito che la sua vicinanza, che è garantita per sé, adesso la porti tu. Non hai voluto sacrifici, olocausti di montoni, di tori, di agnelli. Tu, o Padre, mi hai dato un corpo. In questo corpo io vengo per fare la tua volontà. Qual è la volontà del Padre? Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Quindi il tema del nuovo umanesimo, lungi dall'essere una questione astratta su cui noi conveniamo per discutere, e spero sarà poi, anche dopo il convegno, un dinamismo pastorale nuovo, no? Che come tale, per un'evangelizzazione più incarnata, non può che partire dalle parrocchie, perché le parrocchie sono il modo umano con cui noi ci stiamo organizzando per annunciare il Vangelo in Italia.
Certo. Eccellenza, le faccio l'ultima domanda così poi passiamo la parola agli ascoltatori. In un'epoca in cui sembra prevalere il disumano oltre al postumano, c'è ancora spazio per la carità cristiana?
Come no, per la carità cristiana c'è ancora spazio, però anche qui la carità cristiana potrebbe diventare, nelle logiche dell'ipermercato, e quindi della barbarie umana che le logiche dell'ipermercato impongono alla vita di tutti, può diventare anche una parola astratta, una parola non ben compresa, una parola equivocata. Per esempio, fate la carità a un povero cieco, no? Faccio un esempio, e tu gli fai la carità e gli metti in mano, come dire, un euro. E gli metti in mano 5 euro, gli puoi mettere 10 euro, ma gli puoi mettere pure 100 euro, quanto vuoi. Allora la domanda è: questo è un gesto di carità o è un'elemosina, pur interessante, che serve a chi riceve qualcosa da te? È carità o è elemosina? E come possiamo rispondere a questa domanda? Bene, tutte le domande che nella fede noi ci poniamo hanno già avuto una loro risposta, e la loro risposta è Gesù, no? E la loro risposta è Gesù, come lui ha pensato, come lui ha vissuto, no? Gesù è la carità vera di Dio per tutti gli uomini. Gesù non è un'elemosina, non è elemosina anzitutto per questo, perché in Gesù Dio si rende lui presente nella vita e nella storia degli uomini concretamente. E quindi, in un certo senso, se Dio mandasse a me, no?
mandasse a me qualcuno, già questa non sarebbe una vera, piena carità. Potrebbe assumere la forma come dell'elemosina, vedi, questo povero mondo così disastrato, una banda di ululati scampati alla spada, una schiera infinita di infedeli, no? Città gremite da stolti, no? E allora che faccio? Gli faccio un'elemosina, mando qualcuno, no? Insomma, la carità esige che in prima persona Dio interviene nel gesto concreto. E allora tu puoi anche dare, trasferire con la tecnologia che lo permette, che so, 1 milione di euro da una parte all'altra e non avere la carità. D'altra parte questo l'ha specificato anche lo stesso San Paolo. Se io dessi tutti i miei averi ai poveri, potrei non avere la carità. Se io dessi addirittura il mio corpo a bruciare, potrei non avere la carità. E questo è un problema. Allora, è possibile la carità? Certo, è doverosissima la carità, però bisogna anzitutto saperla identificare, specialmente nel secondo esempio che porta San Paolo, che è di estrema attualità oggi, no? Il martire dà il suo corpo a bruciare, cioè si dona alla morte per testimoniare la carità e l'amore di Dio, è sicuramente carità. Però esistono anche altre figure, anche nella contemporaneità, che assumono la stessa forma del martire, ma che non hanno nulla a che vedere con la carità. Penso per esempio al kamikaze islamico. Anche il kamikaze islamico si dona alla morte in nome del suo Dio, ma donandosi alla morte fa di sé una bomba, no? A orologeria, e porta distruzione e morte e violenza. La carità è quella del crocifisso. Quindi io misuro la carità guardando l'opera di Dio. Anzitutto in Gesù Dio non mi manda uno ad incontrarmi, ma viene Lui e mi guarda negli occhi e mi abbraccia e mi incontra. E poi sulla croce mi dice che cosa vuol dire la carità. La disponibilità che l'amore sia vero non può prescindere dalla tua vicinanza, dalla tua cura, dal tuo farti carico dell'altro, immedesimandoti nel suo problema e facendolo risorgere insieme a te dalle sue difficoltà. Allora la carità è possibile ed è doverosa, la gente l'attende. Noi non dobbiamo equivocare la carità, soprattutto non dobbiamo equivocarla in quell'altra cosa anche bella e nobile che è la giustizia. Molto spesso noi, come segno di carità, diamo qualcosa a qualcuno. Forse quando lo facciamo bene, ancora non stiamo facendo la carità, perché non stiamo facendo altro che praticare la giustizia. Dare a ciascuno il suo è un atto di giustizia. La carità, come insegna Benedetto XVI in Caritas in Veritate, è un di più della giustizia. Perciò un interrogativo bello potrebbe essere questo: ma io, quando dico di fare la carità anche attraverso le organizzazioni della Caritas, no? Compio, quando mi capita di compiere gesti nobili e belli, no? Di dono all'altro, compio veramente un atto di carità o un atto di giustizia? Ecco, compierei un atto di carità se mi facessi veramente coinvolgere in prima persona nel gesto che compio, e allora sarà anche una miseria come i 2 soldi della povera vedova. Però in quei 2 soldi della povera vedova la vedova ha messo tutta se stessa, invece della manciata del denaro ostentata, no? dal ricco fariseo, se non è un fariseo mi si perdoni, dico, dal ricco fariseo, lì ci sono tanti soldi che cadono, no? ma non c'è il dono, non c'è l'amore, non c'è la carità.
Certo. Grazie eccellenza. Adesso diamo spazio alle telefonate degli ascoltatori, alle quali Monsignor Staglianò, vescovo di Noto, risponderà.
Il suo maestro, Dio Maestro.
Eccoci qua, sono arrivate le prime telefonate, pronto?
Sì, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Maria, io sono Franco da Roma e desideravo dare un mio piccolo contributo di un minuto per dare spazio agli altri. Io sto leggendo per la terza volta l'opera monumentale di Maria Valtorta, l'Evangelo come mi è stato rivelato. È una grande fatica perché sono 7.000 pagine in tutto, però questa fatica, come sempre, viene premiata perché è un gesto di buona volontà da parte mia e il Signore, io riesco a, questo chiedo perdono, non telefonerò più, ma riesco a contattare Radio Maria alla prima telefonata tutte le volte che voglio e alla prima battuta, è anche un segno. Allora volevo dire questo, che il Signore in Maria Valtorta, rivolgendosi ai malati, non ai morti viventi, e per quelli non c'è nulla da fare e sono tanti, come ha ripetuto la Madonna spesso a Medjugorje.
Sì, ci perdoni, ma la domanda, andiamo alla domanda.
È un'affermazione, se no, non posso fare, voglio riportare le parole di Nostro Signore e lascio agli altri.
Questa sera vogliamo attenerci al convegno ecclesiale, quindi magari ci risentiamo un'altra volta, va bene? Buona serata. Pronto?
Pronto?
Sì, prego.
Pronto? Mi chiamo Graziella e chiamo dalla provincia di Ferrara.
Prego.
Allora, io ho dei problemi, cioè io cerco di pregare sempre con tutta la buona volontà, però ho un problema in famiglia e di conseguenza è un figlio che non si comporta tanto come dovrebbe, perché io ho sempre insegnato loro di andare alla messa, le confessioni e le comunioni e volersi bene soprattutto fra loro. Quindi il problema è questo, cioè c'è l'azione cattolica nel paese dove abito e ci sono i gruppi maschili e femminili. Io sono rimasta vedova, nessuno di questi della comunità femminile mi è venuto incontro per chiedermi se avessi avuto bisogno o che cosa. Comunque io vado alla messa, prego, esco, nessuno quasi mi saluta e questo non è...
Okay.
Anzi,
va bene, signora, abbiamo capito. Adesso le risponde il vescovo Stagliano.
Sì, cara Graziella, lei sta mettendo in evidenza una cosa purtroppo brutta che capita anche all'interno delle chiese, delle organizzazioni chiesastiche, quella per cui nel frattempo che ci organizziamo bene, facciamo anche le nostre liturgie, le nostre organizzazioni anche parrocchiali, perdiamo i tratti ordinari e semplici della nostra umanità, come per dire salutarsi, guardarsi, riconoscersi, simpatizzare gli uni con gli altri e soprattutto perdiamo quel tratto bellissimo della nostra umanità che è avere gli occhi sulle fatiche e sulle difficoltà di altri. Allora, quando questo accade, vuol dire che la nostra fede cristiana, che viene praticata nelle cerimonie sacre, viene di fatto tradita nella vita e per cui riceviamo il rimprovero di Gesù, scribi e farisei ipocriti, che all'esterno siete belli, no? Sepolcri imbiancati, ma all'interno siete pieni di putridume e di schifezze. Perché? Perché nel frattempo che fate le vostre pratiche religiose, vi organizzate anche in associazione, fate i vostri ritiri, come immagino tutti fanno, poi alla fine non praticate l'amore, nemmeno in quel minimum dell'umanità che significa salutare, no? Purtroppo dentro un cattolicesimo di massa queste cose obiettivamente possono capitare. Io chiudo dicendo, per esempio, della mia amarezza all'inizio, adesso non più, quando vado per esempio a Roma, no? Sono stato a Roma, ho abitato a Roma studiando quando ero giovane prete per 4 anni e quando uscivo a fare delle passeggiate incrociavo per esempio anche altri preti vestiti come me, eppure non ci si guardava nemmeno in faccia, nemmeno ci salutava, non si trattava mica di intrattenersi, assolutamente no, però Dio benedetto, se ti incroci, guarda in faccia, fai un piccolo sorriso come a dire, apparteniamo alla stessa classe, e anche tu sei prete come me, e che ci vuole? Niente, anzi, notavo spesso, no, e questo è anche un po' il mio divertimento, che a mano che ci si avvicinava, gli occhi poi si abbassavano, no? Allora, siccome a Roma circolano tanti preti e tante suore, nemmeno ci si riconosce, nemmeno ci si guarda e ci si saluta. Questo non mi pare che sia un segno di umanità. La nostra appartenenza alla Chiesa Cattolica e la nostra esperienza cristiana dovrebbe invece portarci ad avere occhi su tutti, specialmente su quelli che ci sono anche più vicini. Per cui forza e coraggio, lei non desista, continui a pregare e a pregare il Signore perché suo figlio possa superare i problemi che ha, e sappia che però la preghiera fatta a Dio se accadrà con risultati buoni e belli nella sua vita, accadrà attraverso la comunità cristiana, perché Dio non verrà a lei in un sogno notturno, no? Verrà a lei con fratelli, e lei deve pretendere questo in una comunità cristiana, con fratelli e sorelle che si avvicinano e pongono domande: beh, come stai? Come va con tuo figlio? Ti possiamo dare una mano? Ecco, noi siamo qui nelle tue difficoltà, confida su di noi. E così sorge nella parrocchia quella bella umanità a cui l'umanesimo nuovo in Cristo orienta tutti.
Bene, passiamo alla prossima telefonata.
Pronto?
Sì, prego.
Buonasera, buonasera eccellenza. Sì. Io l'ho ascoltata. Buonasera, è la prima volta che vi riesco a prendere la linea e quindi ringrazio la Madonna e ringrazio tutto e ringrazio proprio per tutto quello che ha detto lei, per le denunce pubbliche. Comunque la mia domanda è questa: io sto vivendo una situazione anche terribile con mio figlio, perché lei capisce, alcol eccetera eccetera. Io non so se posso perdonare, comunque lei poi me lo dirà. Mi hanno abbandonata anche i miei familiari, nel senso che mi hanno detto che devo buttarlo fuori, mi hanno letteralmente lasciata sola, io con le mie preghiere, con la mia croce, con la mia, ma davvero con la mia croce, perché chissà cosa si passa con questi problemi, mi può capire. Io aspetto da lei una parola di conforto e mi dica: ho fatto bene a non buttarlo fuori, ho fatto bene a portare questa croce abbandonata anche da tutti. Io sono una volontaria, chi si loda si imbroda, però lo devo dire, sono una croce rossina, volontaria dell'Unità Alze, abbandonata da tutti. Quindi quello che ha detto lei è stato un balsamo per me. Buonasera eccellenza e l'abbraccio, sono calabrese.
E come si chiama?
Angela. Angela.
Ma lei sa, Angela,
caramente. Mi dica.
Io sono vescovo a Noto, ma sono anch'io calabrese, sono di Isola Capo Rizzuto, provincia
allora
di Crotone.
Conosce mia sorella, che è un'oblata. Io sono pellegrina qui in Toscana, però nessuno è profeta in patria, caro eccellenza.
Ma ricordami il tuo nome,
Angela. Da abbandonata, sì, da tutti.
Brava Angela,
anche dal volontariato. Ma io ho sempre il rosario e l'ecorestia, e io le voglio dire una cosa eccellenza: come si fa ora ad andare a Pasqua a pensare che c'è veramente il corpo di Cristo? Perché non lo pensiamo davvero quando ci accingiamo all'altare? Il corpo di Cristo, lo grido, pensiamoci, meditiamo veramente tutto quello che ha detto lei. Io tutto quello che ha detto lei avrei voluto registrarlo e farlo sentire a tutti i farisei, a tutti i sepolcri imbiancati.
Grazie Angela,
sua eccellenza.
Grazie.
Lascio spazio a tutti. Tutto il mio dramma.
Eccellenza, prego.
Sì, Angela, brevemente ti direi, nella tua denuncia, che poi è un'attestazione di quello che stai soffrendo e stai vivendo tu, noi possiamo, come dire, avere un segno della condizione del peccato anche nella nostra vita di cristiani, che siamo effettivamente, quando diciamo che siamo peccatori, diciamo sostanzialmente questo, cioè non siamo all'altezza della bellezza umana che Dio ha creato in noi, non siamo all'altezza della più grande bellezza umana che Dio ha ricreato in noi, redimendoci nella croce di Cristo e donandoci lo Spirito Santo. Cioè, parlando un linguaggio cattolico, che è un linguaggio realista, ogni cattolico ha dentro di sé, e quindi è tempio e casa, dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è dentro la vita di ognuno. Ora, noi sappiamo che lo Spirito Santo è l'amore di Dio in Dio, l'amore in persona, la persona dell'amore. E la domanda seria è: che cosa accade a persone nel cui corpo, nella cui intelligenza, nella cui volontà, nelle cui emozioni abita lo Spirito Santo? E per cui è gente, perciò si dice spirituale, non perché non mangia, non beve, non veste, non pensa ai problemi della carne, è spirituale. No, è spirituale perché agisce secondo lo Spirito. Ora, abbandonare gli altri, lasciarli soli, è precisamente l'esatto contrario dell'azione dello Spirito, l'isolamento, l'egoismo che è il narcisismo, che indicano una chiusura in se stessi, un abbandono dell'altro, è l'esatto contrario di ciò che in Cristo noi cristiani dobbiamo fare. Anzi, come io dico spesso ai miei fedeli, è bello essere sentinelle della carità, ma adesso noi dobbiamo, oltre a essere sentinelle, sviluppare nella missionarietà voluta da Papa Francesco l'esplorazione. Quindi da sentinelle dobbiamo diventare esploratori. Non solo non devo aspettare che qualcuno venga da me a dirmi non lasciarmi morire da solo, non lasciarmi da solo in questa solitudine, non solo non devo più aspettarlo semplicemente, continuo ad aspettarlo, ma non devo solo aspettarlo, adesso devo andarlo io a trovare, devo andarlo io a cercare. Perché c'è tanta gente che vive nella solitudine e che non verrà mai da te a dirti aiutami, ho bisogno di te. E questa gente ti attende, ti aspetta. Quindi una grande spinta missionaria. Sulla faccenda concreta, Angela, se hai fatto bene o no a non abbandonare tuo figlio, questa è una risposta che obiettivamente io non ti posso dare, perché è troppo concreta, necessiterei di avere conoscenza di più del fenomeno, perché talvolta, come estrema ratio, no? Come dire, mettere per strada certi figli, no? Che si drogano ripetutamente, non ne vogliono che sapere di risanare, talvolta il buttarli fuori di casa diventa l'elemento e la mossa, no? Per cui si fa scattare in loro, no? un orgoglio nuovo, una sorta di risorgimento dell'anima. È un po' come il figlio prodigo, quello se n'è andato lui, no? Ma il figlio prodigo, una volta che si trova fuori di casa, in quella condizione terribile di miseria morale, dice no, nemmeno le carrube dei porci possono mangiare, allora mi alzerò e ritornerò da mio padre, cioè mi metto in un cammino anche di recupero, perché talvolta il rischio, ma sto parlando genericamente, forse non è il caso di tuo figlio, talvolta il rischio è che con l'amore della mamma e dei genitori, il non creare quel distacco tra sé e i propri figli significa mantenere un legame che va, ahimè, contro la propria buona volontà, proprio a esaltare, a incrementare il difetto, la sofferenza, no? Come a me è capitato, e davvero chiudo, il caso in cui ho consigliato, conoscendone la situazione, a un papà di tentare di buttare fuori di casa il figlio. Questo papà, proprio per la sua paternità, dice no, come mio figlio io ho questo legame. E qual era il legame? L'unico legame che aveva è quello che gli forniva il denaro perché lui si potesse drogare alla grande. E più soldi aveva, più si drogava. Dico, ma nel frattempo se non gli do io questo denaro, questo andrà a rubare, chissà che fine fa. Ecco, è un problema serio. Certo. È comunque un discernimento che deve fare il papà e la mamma in queste situazioni.
Bene, eccellenza, il tempo è tiranno. In chiusura, per tutti gli amici che ci seguono da casa, dall'Italia e dall'estero, volevo chiederle gli auguri di Pasqua.
Beh, che cosa possiamo augurare? Pasqua è un passaggio dalla morte alla vita. Rievoca il grande passaggio di liberazione del popolo di Israele, dalla schiavitù dell'Egitto alla libertà della terra promessa. Ora, in Gesù risorto dai morti, poiché la Pasqua è anche già la Pentecoste, il dono dello Spirito in noi, ecco, che si possa avverare in ciascuno di noi, soprattutto nei giovani, la profezia dello Spirito. Ecco, io vengo, vi risuscito dalle vostre tombe, tolgo da voi il cuore di pietra e vi do un cuore di carne, cioè tolgo da voi il cuore che si nutre di barbarie, di oscurità, di presunzione, di orgoglio, di sfruttamento dell'altro e vi do un cuore di carne, un cuore umano capace di pulsare amore unilateralmente senza condizione come il cuore di Gesù. Se questo accade per tutti, ecco, la Pasqua è un augurio per tutti, pensiamo soprattutto a chi vive anche suo malgrado condizioni di non qualità della vita e in questo senso anche di barbarie. Penso per esempio ai sofferenti, io penso a mio padre che ormai da un anno è allettato e soffre davvero tantissimo e tutte le terapie del dolore non riescono ad attenuare il grande dolore che vive nella sua carne. Ecco, che la Pasqua sia per lui e per chi si trova come lui, diciamo, una forza interiore che anzitutto gli permetta di attenuare enormemente quella sofferenza che deriva dal dolore, perché è un dolore che sappiamo offrire, mettere sulla croce del Cristo, offrire a Dio perché diventi salvezza e liberazione di altri. Magari il miracolo del toglimento del dolore negli ammalati non avverrà, no? E però avverrà sicuramente attraverso questo dolore qualcosa, un miracolo, no? Perché Dio sa utilizzare il dono della sofferenza per liberare tutti. E penso anche, per esempio, e vorrei pensare concludendo, non solo agli anziani, anche per esempio ai carcerati, no? Che hanno bisogno di una Pasqua vera, una Pasqua che è passaggio nella conversione del cuore dalla morte che la reclusione, no? Può determinare come soffrire nella loro vita a una libertà più grande, nella consapevolezza che il periodo di tempo che possono passare in carcere può anche essere decisivo per una rinascita di umanità in loro e per un loro reinserimento anche dentro la società, perché tutti abbiano la vita, tutti abbiano un lavoro in questo tempo di crisi, anche questa è una Pasqua, il passaggio, no? La dignità del lavoro, perché chi non ha lavoro è come se qualche cosa di mancante è nel proprio essere, non soltanto nel proprio avere. Il lavoro non è questione di tasche più o meno piene, è una questione di dignità dell'essere umano. Ecco, io veramente spero una Pasqua anche per la politica, per i politici, perché la Pasqua significa anche purificazione e conversione del cuore e quindi ci significa anche onestà all'interno della politica, in un mondo dove la corruzione dilaga, e Papa Francesco insiste su questo tema, nessuno, veramente nessuno potrà dire di avere mani pulite se non si impegna a purificare il proprio cuore. Allora, che questa Pasqua sia veramente un passaggio dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce, attraverso la purificazione del cuore, perché anche all'interno della politica si aprano l'intelligenza creativa per servire il bene comune e risolvere i tanti drammi che affliggono tante famiglie e tante popolazioni.
Bene, con questo augurio pasquale fatto con tanta umanità e con tanta spiritualità vi salutiamo. Voglio ringraziare gli ospiti, la professoressa Chiara Giaccardi, il vescovo di Noto Monsignor Antonio Staglionò e il don Rosario Sultana, che hanno preso parte a questa diretta. Ringrazio anche il dottore Adriano Daloi, che è coordinatore della redazione digitale del convegno ecclesiale, e il dottor Stefano Proietti dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana, che ci hanno dato una mano a realizzare questo speciale. Grazie dal sottoscritto Massimiliano Castro e buon proseguimento con i programmi di Radio Maria.